Buongiorno colleghi consiglieri, assessori, pubblico che ci segue da casa. Segretario, verifichiamo le presenze e abbiamo il numero per dare inizio alla seduta dei lavori del Consiglio Comunale. Giusta determinazione del Presidente del Consiglio, numero 2 del 9 marzo 2022. Prego segretario.
Di Stefano Piero.
Presente.
Mocede Antonina. Greco Giambito. Randazzo Rotella. Bono Rosetta. Lo Sciuto Lilla Giovanna.
Assente.
Pumminello Simone.
Assente.
Minutella Gioacchino.
Assente.
Vampiro Mariangela. Palermo Rosario. Baristeri Cotilde. Di Maria Tommaso.
Assente.
Montalbano Isabel. Principale Galla.
Assente.
Catanzaro Liliana.
Assente.
Fattuni Giuseppe.
10 presenti. Possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale. Come il nostro solito, cominciamo dal punto 1, che è la proposta di deliberazione numero 16 del 9/3/2022, che ha per oggetto la nomina scrutatore. La Presidenza propone la consigliera Montalbano, la consigliera Bono e il consigliere Palermo quali scrutatori. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Punto 2 all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 17 del 9/3/2022, avente oggetto approvazione verbale sedute precedenti. La proposta nel dispositivo appunto si propone di approvare, ai sensi dell'articolo 40,2 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, i seguenti verbali. Verbale numero 90 del 20/12/2021, avente d'oggetto nomina scrutatori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con 2 astenuti. Montalbano, Fazzoni. Verbale numero 91 del 20/12/2021, avente per oggetto correzione errore del programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 dell'elenco annuale 2021, delibera di giunta municipale numero 332 del 18/11/2021. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Verbale numero 91, approvazione verbale seduta precedente del 20/12. Ok, quindi chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Fazzoni e Montalbano. Verbale numero 92 del 20/12, oggetto riconoscimento dell'oggettività del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 54/2017 del giudice di pace di Castelvetrano e relativa sentenza per l'ottemperanza numero 769/2021 del TAR Palermo, sezione prima, del decreto legislativo 267/2000 e successiva modifica e integrazione. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità con l'astensione dei consiglieri, approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Fassini. Verbale numero 93 del 20/12, ad oggetto riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 17/2020 del giudice di pace di Castelvetrano per risarcimento danni, interessi legali, spese di giudizio, comprensivo di oneri in favore di Bonomattia, comprese le spese del CTU da liquidare in favore del CTU nominato al giudice di pace di Castelvetrano, posto a carico di questo ente. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Fazzoni, che mi confermano dell'astensione dei verbali del 20/12 per l'assenza durante i lavori del Consiglio Comunale. Verbale numero 94 del 20/12, ad oggetto riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000 a seguito del procedimento civile promosso da Bono Sebastiano Rosario. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Fazzoni. Verbale numero 95 del 20/12/2021 ad oggetto legittimazione di riconoscimento e debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 90/2017 emessa al giudice di pace di Castelvetrano. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva questa seduta, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Fazzoni e Montalbano. Verbale numero 96 del 20/12/2021 ad oggetto presa d'atto e riconoscimento debiti fuori bilancio per liquidazione della somma complessiva di €654,35 del Tribunale Ordinario di Marsala nel procedimento numero 329/2016 Registro Generale concluso su sentenza 242/2019 in cui il Comune Campobello di Mazzara è risultato soccombente. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva si alzi, chi non approva resta seduto. Approvato con l'astensione dei consiglieri Fazzoni e Montalbano. Verbale numero 97 del 20/12/2021 ad oggetto di conoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 242/2019 del Tribunale Ordinario di Marsala. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Fazzoni. Verbale numero 98 del 20/12/2021 ad oggetto riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenza numero 68/2001 del giudice di pace di Castelvetrano. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Montalbano e Fazzoni. Verbale numero 99 del 20/12/2021 ad oggetto riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 159/2018 del giudice di pace di Castelvetrano. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Evidenziamo sempre l'astensione al voto dei consiglieri Montalbano e Fazzoni. Verbale numero 100 del 20/12/2021 ad oggetto riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalla sentenza numero 82/2020 del giudice di pace di Castelvetrano. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Fazzoni e Montalbano. Esitato il punto 2 all'ordine del giorno con l'approvazione dei singoli verbali, passiamo al punto 3, che ha per oggetto la convenzione tra i comuni per la realizzazione in forma associata ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 di investimenti e progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale. Approvazione schema di convenzione. La proposta di deliberazione è la numero 14 del 6/3/2022, è corredata dei pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile sulla proposta di deliberazione. Si è espressa anche la terza commissione consiliare. Intanto, segretario, registriamo l'ingresso dei consiglieri Di Maria e Catanzaro. Ore 17:43 per maggiore precisione. La terza commissione si è riunita e ha esitato il parere di competenza. Se il presidente della terza commissione o il suo delegato vuole illustrare al consiglio comunale l'esito, diciamo, di quello che è stato il lavoro della commissione, ne ha facoltà. Prego, presidente.
Oggi alle ore 12 la terza commissione si è riunita, eravamo presente io, la collega Mocere, la collega consigliere Randazzo, Vampiro, Catanzaro con delega della consigliera principale, e avevamo come uditore presente il collega Giuseppe Fazzone. Abbiamo esaminato e discusso il punto 3, quindi la convenzione tra comuni per la realizzazione in forma associata a sensi dell'articolo 30 decreto DLGS del 1977-2000 gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, approvazione e schema di convenzione. Dopo un'attenta esamina della convenzione, di cui a questo punto l'ordine del giorno e discussione della stessa, avendone condiviso i contenuti e la validità dei punti che la riguardano, la Commissione si è espressa in maniera favorevole ed unanima.
Grazie Presidente. Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali in merito al punto in oggetto? E allora, in merito al punto 3, qualcuno mi chiede di intervenire? Se non registro la facoltà di intervenire da parte di nessuno, devo porre in votazione la proposta. Non vedo consiglieri che vogliono intervenire, mi permetto di fare, diciamo, un piccolo inciso, dopo di te. Questa convenzione è una convenzione mirata che l'amministrazione ha deciso di portare avanti al fine di poter partecipare ai bandi del PNRR. È una convenzione che ci vede associarci in questa forma, diciamo, a comuni come quello di Poggio Reale, Vito e Salaparuta, e dove il comune di Campobello farà, diciamo, da comune capofila, da collettore rispetto all'attività degli altri comuni e al finanziamento che verrà, speriamo conseguito. È una cosa che ci fa onore, che ci rende, diciamo, felici, quello di poter collaborare insieme a questi altri comuni che a loro volta nei loro consigli comunali approveranno questo schema di convenzione e che ci darà, speriamo, la possibilità di fruire di queste risorse da destinare al nostro territorio. Io ho in genere, anche per un chiarimento, ho visto magari un po' di confusione in giro, volevo fare, diciamo, questo chiarimento. Non è che le cose né si inventano e nemmeno si improvvisano, diciamo, in tutto ci si muove all'interno delle norme e dei bandi che vengono pubblicati, a cui l'ente poi può decidere di partecipare o meno. Quindi quando magari si dice come mai ci siamo associati con questi comuni, che per carità nulla hanno di come mai la scelta è ricaduta su questi comuni, è perché c'erano dei vincoli anche, diciamo, sulla popolazione residente, che doveva contare un massimo di 15.000 abitanti, perché si rivolgevano a quei comuni là, con un massimo di altri 5.000 in forma associata. Quindi la somma delle popolazioni, diciamo, dei comuni che si sono consorziati per partecipare al bando, fa sì che tutti insieme possiamo partecipare a questo bando, nella speranza di reperire quelle risorse e quei fondi che ci permetteranno di poter migliorare il nostro territorio. Ci tenevo a fare questa particolare questo particolare chiarimento, perché magari non sempre si ha contezza di quello che mediamente, diciamo, sono i canoni dei bandi a cui partecipiamo. Detto questo, se non registro la volontà da parte del consigliere comunale di intervenire, pongo ai voti la proposta, così come si propone, diciamo, il dispositivo. Quindi la proposta nel merito. Al punto 1 propone di dare atto che le motivazioni in premessa costituiscono parte integrante del presente dispositivo, di approvare, ai sensi dell'articolo 30, decreto legislativo 287 del 2000, per i motivi indicati in premessa, lo schema di convenzione tra i comuni di Campobello di Mazara, Vito, Salaparuta e Poggio Reale, allegato sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che dà l'avvio alla procedura finalizzata alla presentazione in forma associata dell'istanza di finanziamento a valere sui fondi di cui l'articolo 1,534 della legge di bilancio 234/2020. Di dare atto che la popolazione residente dei comuni alla data del 31/12/2020 è pari a 16.220, come di seguito: Campobello di Mazzara 11.411 abitanti, Poggioreale 1.394 abitanti, Salaparuta 1.596 abitanti, Vita 1.819 abitanti. Di individuare nel comune Campobello di Mazzara quale ente capofila per l'attuazione della finalità degli obiettivi indicati nella allegata convenzione del presente provvedimento, di autorizzare il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente provvedimento. Quindi chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Con separata votazione, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la sussistenza dei presupposti dell'urgenza. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità. Ok, esitato il punto 3, andiamo al punto 4, che è la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 6 dell'8/3/2022, avendo ad oggetto approvazione del regolamento per la cessione dei diritti di cubatura e il trasferimento di volumetria di cui l'articolo 22, legge regionale 16 del 10 agosto 2016 e legge regionale numero 23 del 6 agosto 2021. Anche questa proposta è dotata di pareri di regolarità tecnica. La commissione, la seconda commissione, si sono svolti i lavori della seconda commissione, di cui il presidente momentaneamente è assente per impegni di lavoro, se la portano fuori sede. Quindi se c'è in sostituzione, collega Fazzuni, la vuole dare lei la sintesi del verbale dell'attività della commissione o lo posso fornire io? Collega Fazzuni relazionerà su quello che è stato il lavoro della, terza della seconda commissione. Sì.
Allora, verbale numero 11 del 12 marzo 2022, oggetto convocazione della seconda commissione di insidiare con il seguente ordine del giorno. Non applicatore, approvazione del verbale seguito precedente, parere sulla approvazione del regolamento della sessione di diritto di cittadina.
Se si può avvicinare al microfono per problemi di registrazione.
Quindi dicevo, di trasferimento di volumetria di cui all'articolo 22 della legge regionale numero 16 del 10 agosto 2016, legge regionale numero 23 del 06 agosto 2016. Quindi dicevo, alle ore 11 si dà inizio alla seduta della seconda commissione consiliare, convocata con metodo ordinario a mezzapesso. In prima convocazione sono presenti i consiglieri comunali, Lucito Lilla Giovanna, Miratella Gioacchino, Randazzo Donatella, Palermo Rosario, Tommaso Di Maria e Giuseppe Fassino. La seduta presente l'assessore architetto Stefano Gramonte. Raggiunto il numero legale e verificato le autocertificazioni dello stato di buona salute di assenza di sintomi Covid di tutti presenti, si apre la seduta. Quindi da segretario della seduta la signora Barbera Marisa, ausiliare di polizia municipale del comune di Campobello di Mazzara. Si tratta il primo punto all'ordine del giorno. Il presidente propone come scrutatori i consiglieri Minutella e Fazzuni. La proposta viene messa ai voti e votata favorevolmente all'unanimità. Si passa alla seconda trattazione del punto numero 2 dell'ordine del giorno, precedente alla lettura del verbale numero 10 del 7 marzo 2022. Il punto viene votato nel seguente modo: voti favorevoli 5 e numero 1 astenuti, Minutella. Si passa alla trattazione del punto numero 3 all'ordine del giorno, ovvero parere su approvazione del regolamento per la cessione dei diritti di cubatura ed il trasferimento di volumetria di cui è l'articolo 22 della legge regionale numero 16 del 10 agosto 2016 e legge regionale numero 23 del 6 agosto 2016. Prende la parola l'assessore Tramonte, che relaziona in maniera analitica ed esplicativa su tutte le norme che formano oggetto del regolamento che deve essere approvato e sottoposto al parere della presente commissione, rispondendo altresì in maniera esaustiva a tutte le domande poste dai consiglieri componenti della commissione. Il punto viene sottoposto a votazione e votato nel seguente modo: numero 4 voti favorevoli, 2 astenuti, Fassini e Di Maria. Conseguentemente la commissione esprime parere favorevole. Alle ore 12.15, non essendosi altri punti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.
Grazie. Ci sono interventi in merito al punto 4 o andiamo? Okay. Consigliere De Maria, ne ha facoltà.
Ringrazio Presidente, cittadini che ci seguono da casa, colleghi presenti, giunta. L'argomento in oggetto è molto interessante ed è stato proprio oggetto di revisione normativa lo scorso anno da parte della Regione. La Regione lo scorso anno ha approvato l'articolo 17 della legge del numero 23 del 6 agosto 2021, che andava a modificare l'articolo 22, o meglio parte dell'articolo 22 della legge regionale numero 16 del 2016, e che per l'appunto tratta la questione dei diritti di cubatura e il trasferimento di volumetria. Ora, per capire un po', rendere un po' più semplice l'argomento di cui l'ordine del giorno si contenta di discutere e di dibattere, bisogna fare un passo indietro e comprendere che il sistema urbanistico e le normative che sono vigenti in Italia stabiliscono che ogni comune debba dotarsi di un piano regolatore generale. Piano regolatore generale all'interno del quale il progettista stabilisce le zone territoriali omogenee, le zone territoriali omogenee. Ogni zona territoriale omogenea ha un indice di fabbricabilità per la costruzione degli edifici. La zona A, la zona B, C, la zona D, la zona E che sarebbe il tetto agricolo, e così via. La legge e il regolamento che rivolge all'assunzione del massimo consenso civico stabilisce la possibilità di riuscire ad acquistare da parte di un vicino, per esempio contiguo al nostro fondo o alla nostra abitazione,
ma non per forza, può essere anche di proprietà nostra, diciamo. Entrambi
ora,
i lotti.
Ora si stava dicendo, non solo del vicino, ma anche da parte dello stesso soggetto, di trasferire dei diritti di cubatura. Per fare un esempio, se io ho una casa e ho costruito questa casa e la casa è, per fare soltanto un esempio, 80 metri cubi, posso acquistare dal vicino, o se ho un terreno che ricade nella stessa zona territoriale omogenea, una quantità di metri cubi di cubatura pari a 80 metri quadrati, quindi io posso edificare un appartamento di 160 metri cubi. Tecnicamente questo, sinteticamente, è l'oggetto del discorso. Ora, la domanda che ci poniamo, e per questo avanzo una richiesta al Consiglio, al Presidente del Consiglio, è corretto andare a votare oggi un regolamento del genere quando sappiamo che dalle dichiarazioni che sono state fatte dall'assessore ormai è addirittura d'arrivo un nuovo PRG, nuovo PRG che potrebbe andare a modificare quelle che sono le attuali zone territoriali omogenee. Quindi un cittadino potrebbe oggi acquistare dei diritti di cubatura in una zona omogenea che per esempio oggi è una zona E, per fare un esempio, e domani potrebbe vedersi con l'approvazione del nuovo PRG trasformata quella zona omogenea E in zona B. In questo caso il cittadino si potrebbe guadagnare. Ma mettiamo il caso contrario, dell'acquisto in zona B e se lo vede trasformato in zona E. Perderebbe tantissimi soldi, oltre che tantissima possibilità di edificare. Ecco perché, Presidente, noi diciamo, ritiriamo momentaneamente questa proposta di regolamento. Aspettiamo che venga approvato il PRG, tanto è questione di tempo, considerato che deve essere inviato al Genio Civile per i pareri e poi sarà prassi consolidata avere l'adozione da parte del Consiglio o casomai del Commissario, qualora i consiglieri si dovessero dichiarare tutti incompatibili. E successivamente, con le nuove zone territoriali omogenee già stabilite all'interno del piano regolatore, approvare questo regolamento che, tra l'altro, non è da buttare. Ma la tempistica può anche non favorire il cittadino nella compravendita, diciamo, dei diritti di cubatura. Ecco perché noi chiediamo il ritiro del punto all'ordine del giorno e di portarlo successivamente in consiglio per votarlo tutti insieme. Grazie Presidente.
Sospendiamo la seduta per 5 minuti nell'attesa che arrivi anche l'assessore Tramonte. Un attimo. Ok, possiamo riprendere dopo la sospensione. Verifichiamo il numero, segretario.
Di Stefano Piero.
Presente.
Mosele Antonina. Randazzo. Assozzeto Giambito. Randazzo Donatella. Bono Rosetta. Lo scudo Villa Giovanna, Pimminello Simone, Nutella Giacchino, Vampiro Mariangela, Palermo Rosario, Maristeti Coltilde, Di Maria Tommaso, Montalbano Isabel, Principale Carla, Catanzaro Liliana, Fassini Giuseppe, 313. Così è qua, 313.
Credici presenti?
Sì.
Allora, avevamo sospeso un attimo i lavori anche perché avevamo un ordine del giorno presentato dai colleghi che tratteremo al punto successivo, e approfittiamo della presenza dell'assessore Tramonte per chiarire il punto posto in essere dal consigliere Di Maria, che proponeva il ritiro del punto numero 4, l'approvazione del regolamento per la cessione dei diritti di cubatura, e la riproposizione dello stesso in data successiva all'approvazione del PRG. Il punto del consigliere Di Maria era la sua, diciamo, titubanza sulla possibilità del variare delle zone, diciamo, che veniva individuato successivamente con il PRG, e quindi di trovare una discrasia tra una sessione di cubatura fatta alla data odierna e quella successiva all'applicazione del PRG. Non lo so se l'assessore è stato reso edotto della perplessità del consigliere Di Maria, se no, consigliere, la invito in sintesi, in brevissimo, a voler sintetizzare la sua perplessità per consentire all'assessore di chiarire il punto. C'è l'assessore presente, se vuoi. Assessore Tramonte, ne ha facoltà. Nessuno dei microfoni è funzionante nel banco della giunta, ne avevamo messe due, sono passate a miglior vita intanto.
E allora, se non ho capito male, Tommaso dice di sospendere questo punto in quanto è probabile che si va a interfacciare con il nuovo piano di regolamento. La sessione di cubatura, io non sono d'accordo che questa interpretazione abbia terminato, perché la sessione di cubatura viene soltanto per zone territoriali omogenee della stessa zona territoriale. Per capirlo tutto, non può venire tra la zona B e la zona C, ma deve venire per lotti che sono all'interno della zona territoriale omogenea B, C, D, F, eccetera. Quindi sicuramente non si va a interfacciare o a impedire al piano regolatore generale questa cosa. Quindi da questo punto di vista non ci sono problemi. Dopodiché non sono d'accordo su questa interpretazione per un altro motivo, e cioè noi abbiamo avuto modo di leggere nelle varie riunioni che abbiamo avuto, io vi ho detto che la sessione di cubatura nasce per una norma specifica, non nasce per altre situazioni, e nasce per rispetto di una norma regionale che va a recepire una norma nazionale, che la regione siciliana con la legge 16 del 2016 va a recepire il testo unico del 2001 del DPR 380 del 2001. La norma del 2016 che inserisce la questione della sessione legislativa, che in Italia era già operante, viene cambiata dalla legge 23 nel 2021, e in questo caso la legge 23 però è molto più drastica, e all'articolo 22 va a trattare il capitolo della sessione di cubatura e trasferimento delle donne. In uno dei suoi commi, che sarebbe comma 1 tar, si dice, così recita: nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari, che sono quelle che stiamo approvando, di cui siamo in discussione, previste dal comma 1 bis, il trasferimento dei diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all'interno dello stesso comune, tra lotti contigui. Che significa? Che la norma ti spinge a fare il regolamento, perché altrimenti ti limita. E mentre il regolamento e la legge ti dice che puoi trasferire all'interno della zona capitolare l'azienda, e per una distanza di 10 anni, mezzo tutto quello che abbiamo detto nelle varie dibattiti che abbiamo avuto su questa norma, in questo caso nelle more di trasferimento si limita in maniera all'otto congiunto, cioè tu puoi trasferire la volontà di un lotto congiunto. Questo significa, dal mio punto di vista, possiamo anche pure interpretare, però dal mio punto di vista significa limitare i diritti di trasferimento. Quindi il regolamento, così come si spinge la legge 23, a differenza della legge 23, va fatto così. Dopodiché nel nostro regolamento noi in questo fatto abbiamo messo alla fine e abbiamo detto, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rimanda al vigente regolamento di rischio comunque, alle norme tecniche dell'SRG e alle norme regionali e nazionali vigenti, che significa che il regolamento diventa estremamente dinamico e va a recepire qualsiasi norma che viene successiva. Quindi non c'è proprio motivo di sospendere questa legge, dal mio punto di vista.
Consigliere Di Maria, se deve intervenire ne ha facoltà.
Grazie Presidente. Professore, io ho proposto all'attenzione del nostro consesso civico un'altra questione, ovvero che, come tutti ormai sappiamo, è in dirittura d'arrivo il piano regolatore, quello nuovo. Diciamo? Ora, c'è la possibilità, se lo prevede la norma, che delle zone territoriali omogenee che sono comprese all'interno dell'attuale piano regolatore, quello che ad oggi è in vigore, possano variare con l'approvazione del nuovo piano regolatore. Intendo dire, per fare un esempio, che alcune zone E, quelle che oggi per esempio sono zone E, domani col nuovo piano regolatore, visto che non lo sappiamo nessuno, ad oggi non abbiamo preso nessuno visione di questo piano regolatore, diciamo, quella che è una zona E possibilmente o potenzialmente nel prossimo piano regolatore può diventare una zona D, perché il progettista può, in base a quelle che sono determinate linee direttive avute dall'amministrazione, variare determinate zone omogenee. Oggi per esempio non è, posso diventare. Ora in questo passaggio, che potrebbe esserci, io non dico che sia, ma che potrebbe esserci, il cittadino può comprare cubature che con l'approvazione del nuovo piano regolatore possono avere una svalutazione di indici di edificabilità o un surplus di indice di edificabilità e quindi avere un guadagno o una perdita. Ecco perché noi diciamo oggi in questo momento ci tiriamo l'emendamento, aspettiamo il regolamento, aspettiamo che venga approvato il nuovo piano regolatore. Nel momento in cui abbiamo una visione ampia di quelle che saranno le nuove zone territoriali ottimali, approviamo il regolamento e non svantaggeremo nessuno o avvantaggeremo nessuno.
Professore Tramonte, chiede di intervenire, ne ha facoltà.
Intanto l'esempio passa poco. Perché? Perché delle zone possono rimanere tale perché lo dice la norma, che voglio dire, una zona B e D quando si verifica una determinata condizione. Quindi, se si verifica la condizione che in un agglomerato urbano ci sono 8 metri cubi, in questo caso 1 temperatura di cubi di metro quadro, il progettista non si inventa niente. Il progettista deve, perché la, il DM 1444 detta le norme delle zone territoriali. Quindi in questo caso le zone B rimarranno tale perché sono tali, le zone C sono delle zone C di espansione. La maggior parte delle zone C sono soggette a piani di lottizzazione. La sezione di cubatura può avvenire attraverso la, all'interno della lottizzazione che viene spazio, cioè tra lotti condivi all'interno della lottizzazione. A meno che non ci sono lotti residuali, e allora la cosa diventa diversa, ma sono i lotti residuali, sono paragonabili perché vengono dal residuo e sono paragonabili alla B. Quindi tutto, la zona A non è consentita la sezione del C. Quindi da questo punto di vista rimarrebbero solo esclusivamente le zone B, le B, B1, B2, B3, queste zone qua, in cui oggi sono facili. Noi a Campobello abbiamo pochissime zone B, quindi questa forma di speculazione può avvenire o non può avvenire. Dal punto di vista delle zone E sono il paesaggio rurale. Il paesaggio rurale, come abbiamo detto, questi sono limitati nel raggio di 2,5 km. Quindi io trascurerei, anche perché il piano regolatore, sì, noi siamo in dirittura di arrivo, io lo confermo, però dobbiamo seguire la trattiva della 71-78. Ricordiamoci che noi non andiamo in approvazione del piano con la nuova legge, ma siccome avevamo approvato un piano di marcia, noi seguiremo la trattiva della 71-78. Quindi le vostre dichiarazioni, la pubblicazione, il tempo per fare il ricorso, l'esame del ricorso, il progettista poi di nuovo in consiglio comunale, dobbiamo approvare, insomma tutto questo, a parte i pareri che dobbiamo acquisire da parte del bene civile, insomma tutte queste situazioni qua sono tempo che si perde. Quindi di limitare un diritto a uno che lo può fare domani mattina, insomma io penso che sia una cosa che è proprio, come dire, si pusse l'importanza che si genera una speculazione come dici tu, allora io sarei pure d'accordo, però appunto, siccome è molto, eventualmente sarebbe molto limitato, e eventualmente in ogni caso il regolamento questo lo sa guardare, perché si dice, attenzione, tu stai facendo un'area di decollo e un'area di atterraggio, però attenzione, mi devi presentare il progetto dell'area dove va a atterrare la cubatura e mi devi presentare una bonifica e l'impegno dell'area di decollo. Quindi anche in quel caso siamo salvaguardati da questo punto di vista. Un po' progetto la sezione della cubatura non può venire, non è che poi io posso fare. Potete anche fare, io penso che andiamo a limitare un diritto a un cittadino che potrebbe farlo domani, aprire una maglia, perché la sezione della cubatura è una sezione per evitare ovviamente è una norma che aiuta la limitatezza della disabilità. E voglio dire, se viene già a fare due appartamenti in un blocco che ha sette metri cubi a metro quadrato, non ho questa possibilità, devo andare a modificare da un'altra parte, devo identificare un'altra parte, in quel caso posso lasciare libero per l'otto, non ha una destinazione di aria verde, di orto urbano, qualunque esposizione, per andare a elevare, a fare una edilizia in aspetti, in aspetti, in aspetti, in aspetti. questo secondo me più prima noi lo accorgiamo come elemento innovativo e meglio su tutta questa cosa qua si deve regolarizzare con i registri una base, una più organizzata perché tutto passa attraverso il base. Quindi io penso che prima o meglio.
Ok, grazie per il contributo della discussione. Sicuramente avevamo detto anche in commissione quando si tratta di regolamenti di nuova applicazione magari possono essere possono sorgere delle fattispecie che lasciano diciamo la possibilità di nuove soluzioni. Il regolamento non è certamente una cosa statica ma bensì un elemento dinamico che può essere modificato, innovato e rivoluzionato con passaggi in consiglio comunale. Noi pensiamo sia una buona base di partenza per dare quell'input di cui faceva riferimento poco fa l'assessore Tramonte. Ci sono altri interventi in merito al regolamento, il consigliere Minutella ha chiesto di intervenire, ne ha facoltà. Prego consigliere Minutella.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo per una volta spendere, visto che non lo si fa mai, qualche parola in merito all'operato svolto in merito a questo regolamento, poiché vista che la legge regionale è dell'agosto 2021, così come sempre diciamo, o meglio, alcuni dicono che la legge regionale è un'amministrazione lenta, farraginosa, perde tempo e quant'altro. Stavolta vogliamo fare un bravo per l'amministrazione che in 2-7 mesi ha portato in un giornale i regolamenti. Oltre a questo, un'altra mia valutazione in merito all'aspetto della ipotetica svalutazione o vantaggio che si possa ottenere sollevato dal collega Di Maria. Dal mio punto di vista gli investimenti, l'alea degli investimenti, da sempre ha contraddistinto tutti noi nella vita normale. Quindi non male che si vada a fare investimento con la legge che vale adesso, o sempre l'alea di questa legge possa cambiare con noi. Infatti è la legge, quindi non mi sento niente. Grazie, grazie.
Grazie. Grazie consigliere Minutella. Altri consiglieri mi chiedono di intervenire. Se non ci sono altri interventi andiamo con l'approvazione dei singoli articoli del regolamento se il Consiglio Comunale deciderà appunto di approvarli. E allora i consiglieri di minoranza Fazzuni, Catanzaro, Di Maria e Montalbano prendiamo atto che dichiarano di astenersi alla votazione di tutti gli articoli del regolamento e quindi ritengo pure alla votazione successiva che comprenderà l'approvazione del regolamento nella sua totalità. Vediamo contezza verbale. L'oggetto del regolamento è il regolamento per l'eccezione dei diritti di cubatura e il trasferimento di volumetria di cui l'articolo 22 della legge regionale numero 16 del 10 agosto 2016 e legge regionale numero 23 del 6 agosto 2021. Articolo 1. Ambito di applicazione e finalità. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con 4 astenuti. Articolo 2, definizioni, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con 4 astenuti. Articolo 3, criteri generali di applicazione, ci sono interventi? Non ci sono interventi, chi approva resta seduto, chi non approva si alzi, approvato con l'astensione dei 4 consiglieri di minoranza. Articolo 4. Condizioni e modalità di trasferimento dei diritti edificatori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato. Astenuti 4 consiglieri. Articolo 5. Oneri concessori. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. che approva resta seduto, chi non approva si alzi. L'articolo è approvato con l'astensione dei consiglieri di minoranza. Articolo 6, registro dei delitti edificatori, decolonizzazione delle volumetrie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei quattro consiglieri di minoranza. Articolo 7, norma finale. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri di minoranza. Procediamo con la votazione del regolamento nella sua interezza, così come si arriva alla proposta di deliberazione numero 6 dell'8 marzo 2022. Si propone al Consiglio Comunale, per i motivi di cui in premessa, di approvare la premessa narrativa che qui viene, si intende integralmente riportata e trascritta, di approvare il regolamento dei criteri e modalità di attuazione delle cessioni di cubatura e trasferimento di volumetrie, che forma parte integrante e sostanziale nel quale sono riportati i principi e le regole operative per l'applicazione dell'istituto alla cessione di cubatura, istituire il registro comunale dei delitti edificatori come previsto sul richiamato regolamento dei criteri e modalità per l'attuazione delle cessioni di cubatura e trasferimento di volumetrie, quest'ultimo priva di efficacia probatoria, 4. Di dare atto che per esercitarsi tale diritto di traslazione, asservimento, cessione di cubatura il richiedente il permesso di costruire prima del rilascio del titolo abilitativo dovrà essere in possesso dei seguenti documenti citati nel regolamento oggetto della presente proposta. 5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico dell'amministrazione comunale in termini di impegni di spesa. 6. Di demandare al dirigente del settore competente gli adempimenti connessi all'esecuzione della presente deliberazione, compresa la trasmissione del regolamento approvato al Consiglio Comunale. Se non ci sono interventi, andiamo con l'approvazione del regolamento nella sua totalità. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato con l'astensione dei consiglieri Fazzoni, Catanzaro, Di Maria e Montalbano. Andiamo al punto 5. Il punto 5 è un ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento del Consiglio Comunale, ad oggetto condanna aggressione ucraina, a firma del consigliere comunale del Partito Democratico, la consigliera Balistrelli. In corso dei lavori del Consiglio Comunale, i consiglieri di minoranza hanno integrato l'ordine del giorno con un altro ordine del giorno che ha per oggetto anch'esso la situazione, diciamo, che si verifica oggi nel territorio della nazione ucraina. Entrambi gli ordini del giorno sono stati posti all'attenzione dei consiglieri comunali e dei capigruppo durante la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale. I capigruppo, insieme ai consiglieri comunali dei singoli gruppi consigliari presenti oggi alla seduta, hanno deciso di condividere il pensiero sia del consigliere Balistreri che parte del consigliere Di Maria, quale consigliere proponente, e di sottoscrivere entrambi gli ordini del giorno. Quindi gli ordini del giorno presentati, che sono sicuramente concatenati tra loro, trattano la stessa tematica e ricevono entrambi, diciamo, la condivisione da parte di tutto il Consiglio Comunale, che si appresterà ora, durante questa trattazione, ad approvarli. Per ordine cronologico di arrivo do la possibilità alla consigliera Balistreri di illustrare l'ordine del giorno del Partito Democratico, proposto dal Partito Democratico, che ha deciso di condividere con tutto il Consiglio Comunale. Consigliere Balistreri, se vuole leggere l'ordine del giorno, mi ha facoltà.
Ordine del giorno, articolo 23, ai sensi del regolamento per funzionamento del Consiglio Comunale, condanna questione ucraina. Il Consiglio Comunale esprime la più ferma condanna per l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e i bombardamenti della città, avvenuti stretto nel secolo del diritto internazionale per sostenere uno Stato sovrano, visitando ogni tentativo di intesa nazionale e minando la pace e la stabilità dell'Europa, in chiesa sposata. Chiede al governo italiano, agli Stati Uniti e alle istituzioni dell'Unione Europea di impegnarsi in un'iniziativa di contrasto dell'aggressione, assumendo le misure necessarie entro la creazione della comunità internazionale che l'ONU deve garantire e con il suo attivo nell'alleanza difensiva a partire dalla NATO, perché l'invasione sia fermata, l'Ucraina sia liberata e si possa tornare all'attivazione degli accordi di Minsk e al rispetto degli accordi di Helsinki, ribadendo il principio fondamentale dell'inviolabilità delle frontiere. Il Consiglio Comunale si impegna a far sentire a Copenaghen la reazione e la solidarietà dei cittadini italiani, la più forte condanna morale politica di Putin e delle forze americane. Si impegna a creare una possibile mobilitazione contro l'aggressione russa, per la pace e la garanzia del diritto internazionale in concorso con le altre istituzioni locali e con la società civile che si espone alle sofferenze e alla sfida portata alla democrazia e alla convivenza dei popoli. Come ha detto lei, Presidente, l'ordine del giorno è stato sottoscritto da tutti i colleghi del Consiglio Comunale. Grazie.
Ci sono interventi in merito all'ordine del giorno presentato alla consigliera Balistrelli? Se non ci sono interventi, pongo ai voti l'ordine del giorno. Non ci sono interventi. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità l'ordine del giorno di carattere generale posto dalla consigliera Balistrelli e sottoscritto da tutti i consiglieri comunali. Della stessa natura l'ordine del giorno è giunto che l'ufficio di presidenza ha deciso di aggiungere perché ritenuto conducente ai lavori del consiglio comunale strettamente correlato a quello presentato in precedenza e ne considero diciamo una continuazione dello stesso ordine del giorno presentato dal consigliere Di Maria e dal consigliere di minoranza. Come poc'anzi fatto con la consigliera Balistrelli, invito uno dei consiglieri firmatari proponenti a illustrare l'ordine del giorno che poi porremo comunque anche a votazione.
La ringrazio Presidente. Allora, oggetto ordine del giorno aggiunto ai sensi dell'articolo 23,1 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, proposta di devolvere il gestore di presenza della seduta consigliare del 14 marzo 2022 per emergenza Ucraina. I sottoscritti consiglieri comunali, in virtù dell'articolo 23,1 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, premesso che 1. Dai giorni le truppe russe hanno invaso l'Ucraina e bombardando le città hanno portato morte e distruzione. 2. I cittadini civili ucraini stanno vivendo sulla propria pelle le atrocità della guerra. 3. Croce Rossa Italiana, UNHCR, UNICEF, per rispondere con la massima tempestività alla grave emergenza in corso in Ucraina, hanno avviato una raccolta fondi straordinaria con il numero solidale 45525. 4. L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, che ha fornito nel periodo della campagna olivicola i moduli abitativi montati presso l'edificio Fontane d'Oro, ha attivato sul proprio sito internet e sulla pagina http://dona.unhcr.it/ campagna/emergenza/ucraina/ una raccolta fondi per l'emergenza ucraina, attraverso la quale è possibile donare somme di denaro al seguente IBAN IP84R01050332310000021100, utilizzando la causale emergenza ucraina. Considerato che il Consiglio Comunale, 1. Nella sua interezza si è sempre dimostrato molto sensibile e vicino alle emergenze sociali e alle giornate di raccolte fondi, per esempio la mela di asino. 2. può dimostrare ancora una volta di essere sensibile e attento ai bisogni di cittadini che soffrono una situazione di disperazione legata a un evento atroce, la guerra. Propongono, uno, di approvare il presente ordine del giorno e di devolvere il gettone di presenza dell'attuale seduta consiliare e spettante consiglieri comunali per aiutare la popolazione ucraina. Due, di dare mandato agli uffici finanziari dell'ente di versare l'importo dei gettoni di presenza dei consiglieri presenti e aderenti sul conto corrente bancario dell'UNHCR attraverso l'IBAN IP84R01005032310000210001000 utilizzando la casuale causale emergenza ucraina, che è un po' bello di mangiare, 14.03.2022, a firma di tutti i consiglieri comunali presenti, come ha ben detto lei, Presidente, il presente ordine del giorno, come il precedente, è stato sottoscritto da tutti i consiglieri proprio per manifestare la nostra più grande vicinanza al popolo ucraino che sta vivendo delle condizioni davvero disumane causate da un'invasione assurda portata avanti dal presidente della Russia, che forse cercando di viaggia ancora con la mente e si crede di far parte ancora dell'impero sovietico e vuole ritornare a occupare l'Ucraina, che è una nazione libera e indipendente e soprattutto una nazione democratica, perché il presidente Zelensky è stato eletto con un voto democratico che ha certificato per l'appunto che l'Ucraina voleva essere libera, voleva essere vicina a quelli che sono gli ideali delle più moderne democrazie occidentali, per distaccarsi ancora di più da quelle che sono le oligarchie orientali, perché il concetto di democrazia nasce, e non è un discorso razzista, caro Presidente, lo possiamo dire orgogliosamente, nasce in Occidente, nasce in Grecia con la democrazia diretta, si sviluppa a Roma con la Repubblica. E questi che sono dei valori, che ormai sono diventati valori universali, non possono assolutamente essere calpestate da nazioni che al proprio interno coltivano ancora l'odio nei confronti delle democrazie, nei confronti della libertà, nei confronti del diverso, anche se poi Putin dai suoi comunicati, dalle sue dichiarazioni definisce gli ucraini un popolo fratello. È bel fratello che c'ha il popolo ucraino, un fratello che attacca e distrugge altri cittadini, che li annienta, un fratello che obbliga due popolazioni ad uccidersi. Per cosa? Per una questione geopolitica, per avere uno stato cuscinetto davanti alla propria nazione, per avere interessi personali a differenza di quelli generali. Noi, come forze d'opposizione, come consiglieri, come cittadini, ripudiamo qualsiasi guerra, quella portata avanti dall'imperialismo russo, come quella che in passato anche nazioni liberali come gli Stati Uniti hanno portato in altre terre. La guerra va condannata a prescindere, indipendentemente da chi ne è la causa, e ricordiamoci che possiamo noi italiani vantare con orgoglio dei cantautori che su questo tema hanno fatto delle opere eccezionali. Ora mi ricordo in questo, voglio ricordare assieme agli altri colleghi il grande Fabrizio De André, che con la guerra di Piero mette proprio in evidenza quella che è il triste evento al quale sono costretti tutti gli uomini. Ed è veramente particolare il pezzo nel quale Piero, che è il protagonista della canzone, incontra di fronte un altro soldato che aveva il suo stesso identico umore, ma l'ha diviso di un altro colore. E l'unica colpa che ha Piero, che è quello di avere una divisa diversa dall'altra, e l'unica colpa di Piero, che si ritrova sottoterra, è quello di non aver sparato prima dell'altro soldato. In queste poche parole, in maniera veramente, veramente lucida, e secondo me è un capolavoro questa canzone, De André ci fa capire quella che è la guerra. E per questo noi non possiamo che essere solidali con il popolo ucraino e unirci, anche se capiamo che questi gettoni di presenza dal punto di vista di aiuto economico possono fare poco, ma il nostro è un essere solidali con loro e cercare di aiutare con quello che possiamo, non con armi ma con donazioni, per aiutare la popolazione. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Di Maria per la sua riflessione, che sicuramente è condivisa da tutti i consiglieri comunali. Abbiamo sempre, diciamo, manifestato la nostra convinta affermazione di ogni principio di antiviolenza, e non riteniamo che, e non lo pensavamo, penso nessuno di noi, che nel 2022, ormai a nostri giorni, vicino a casa nostra, nella nostra Europa, potevano accadere delle situazioni del genere. Nessuna forma di invasione può essere mai giustificata, e di guerra nei confronti di nessun popolo e per nessun motivo. Forse dietro le motivazioni fornite all'opinione pubblica si nascondono, diciamo, sicuramente motivazioni diverse e interessi nazionali, che comunque non giustificano in alcun modo alcuna forma di violenza e di prevaricazione del proprio. Quindi entrambi gli ordini del giorno, diciamo, relazionavano in merito a questa vicenda, che sicuramente tutti i consiglieri comunali e la popolazione della nostra città che rappresentiamo condannano e non condividono assolutamente. Ho avuto modo di confrontarmi con le associazioni del territorio, con i bambini, con tanta gente che incontriamo quotidianamente, e siamo tutti diciamo stupiti, meravigliati in maniera negativa e certamente addolorati nel vedere quelle immagini che le televisioni mandano in onda costantemente, soprattutto pensando che abbiamo dei bambini a casa, dei giovani e magari anche dei parenti, familiari che hanno la stessa età dei combattenti e dei bambini che subiscono il mondo violento. Finita, diciamo, questa triste considerazione che si tocca purtroppo fare, poniamo ai voti l'ordine del giorno presentato e enunciato perché dal consigliere Di Maria, che è stato condiviso anche da questo consigliere comunale. Chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Approvato all'unanimità anche questo ordine. Esitato il punto 5, abbiamo una mozione ai sensi dell'articolo 22 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, che ha l'oggetto di promuovere l'adozione dei randaggi presenti sul territorio del nostro comune. La consigliera Montalbano, quale prima firmataria, se vuole esporre l'oggetto della mozione, ne ha facoltà. Prego, consigliere Montalbano.
Grazie Presidente. Buonasera a tutti, mi accingo a leggere brevemente la mozione e poi farò un breve commento. Con la presente mozione i sottoscritti consiglieri comunali Montalbano, Di Maria, Catanzaro, Pinzevalli e Fattoni, in virtù dell'articolo 22 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, previsto che Sul territorio comunale sono presenti numerosi cani randagi, considerato che la funzione 1, la funzione sociale dell'adozione dei cani randagi ha lo scopo di garantirne il benessere, rimuovere i cani dalla pericolosa vita che conducono sulla strada e prevenirne il sovraffollamento nelle strutture di ricovero. 2. Le nuove tecnologie consentono di potenziare l'adozione degli animali abbandonati. 3. L'adozione può essere pubblicizzata e promossa tramite il sito istituzionale dell'ente, dalle pagine social, Facebook e Instagram create ad hoc, altresì da appositi siti, che richiedono soltanto la registrazione e scaricamento delle foto degli animali in adozione. Tale servizio è gratuito, al solo fine semplificativo si segnalano www.associazionecercapadrone.org nostri cani e www.animalisenzacasa.org. Si potrebbe anche considerare la possibilità di creare dei gazebo coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio. Chiedono che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco ad approvare la presente mozione quale atto di promozione di indirizzo verso l'amministrazione comunale, al fine di avviare delle iniziative volte a favorire l'adozione mediante la pubblicazione delle foto dei randaggi, uno creando un'apposita sezione sul sito istituzionale dell'ente, due realizzando delle pagine social, Facebook, Instagram dedicate al medesimo scopo e tre usufruendo degli appositi siti che gestiscono in autonomia annunci ad opzione. E allora, in qualità di rappresentante del Partito Animalista, con il sostegno dei colleghi consiglieri di minoranza, è stata presentata questa mozione allo scopo di promuovere l'adozione degli animali randagi presenti sul territorio mediante l'utilizzo della pagina istituzionale dell'ente, dei social come Facebook, Instagram e così via, e l'utilizzo anche di appositi siti creati ad hoc. Ne abbiamo fatto alcuni esempi che ho appena letto nella mozione. Tali tecnologie consentono sicuramente di potenziare le adozioni degli animali randagi abbandonati, quindi, per la strada, e questa iniziativa vuole fungere da supporto a quel lavoro instancabile che viene portato avanti dalle associazioni animaliste locali che da tempo si impegnano su questo fronte. Sicuramente ritengo io, come i miei colleghi di minoranza, che sia importante che il Comune faccia il suo lavoro, quindi si impegni in tal proposito, in qualità di responsabile di questi animali abbandonati, ma soprattutto si impegni a trovare una famiglia a queste povere creature che si ritrovano costrette a vivere una vita che gli è stata imposta dalla cattiveria dell'uomo che li ha abbandonati. Quindi mi auguro che possa trovare accoglimento presso i miei colleghi consiglieri. Grazie.
Grazie. Consigliera Montalbano.
Ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali che richiedono l'intervento. La consigliera Balistrelli ne ha facoltà.
Volevo soltanto sottolineare che questa amministrazione è sempre stata favorevole per la reazione dei cani randagi. Infatti, il consigliere di Maria, nel portare atto, abbiamo noi stilato, 3 anni fa, un regolamento con la terza commissione, io facevo parte come componente, appunto per regolamentare la questione dei cani randagi. In questo regolamento, non so se qualcuno dei nuovi consiglieri ha letto, c'era addirittura un consenso di 2 ore al giorno per favorire l'adozione dei cani randagi e la sterilizzazione e tutto quello che poteva servire al cane veniva, era a spese dell'amministrazione. Quindi voglio sottolineare che l'amministrazione è stata sempre favorevole per l'aiuto del cane randagi e ci siamo sempre messi dal primo momento che abbiamo, diciamo, impiegato in questa aula consigliere. Soltanto questo, io sono favorevole alla mozione, quindi do parere favorevole. Grazie
alla consigliera Balistrelli. Altri consiglieri mi chiedono di intervenire. Non registro la volontà di intervenire, quindi faccio un inciso io personalmente. Allora, come in precedenza già
diciamo, ce l'avamo mosso in questo consiglio comunale condividendo i problemi che venivano sollevati da una parte e dall'altra, che avevano a che fare con il rondaggismo, diciamo, il prestare quella possibilità di aiuto ai nostri amici a quattro zampe che popolano il nostro territorio. Lo abbiamo fatto in precedenza e sicuramente non ci tiriamo indietro nemmeno ora. Sicuramente la mozione del consigliere Montalbano è calzante riguardo la necessità di questo territorio. Come diceva poc'anzi la consigliera Balistreri, l'amministrazione in più tappe ha cercato di adoperarsi in tale senso. Non di meno, la scorsa volta abbiamo pure condiviso non ricordo se era un ordine del giorno, una mozione per individuare un'area da destinare. L'amministrazione, posso anticipare che con il PNRR ha già presentato dei progetti per la possibilità dell'istituzione di rifugio sanitario, nella speranza di andare a finanziamento su un bene confiscato, se non ricordo male. E poi la cosa molto importante, quella della possibilità anche a questo giro di fare questa facilitare la possibilità di adozione attraverso il sito istituzionale dell'ente, sicuramente è un'opportunità. Io vi ho appena condiviso sul gruppo WhatsApp il link, che se cliccate sul telefonino potete vedere benissimo, è stato l'oggetto questo affare di una mia direttiva verbale al responsabile dell'ufficio informatica. Era una cosa che avevo molto a cuore ed è, diciamo, in estrema sintesi può essere paragonabile a quello che propone oggi la consigliera Montalbano. Il sito del Ministero mette a disposizione il portale delle acque che classifica la qualità delle acque di balneazione. Noi fortunatamente con le nostre associazioni abbiamo due posti con una vocazione, diciamo, importante per quello che riguarda la balneazione. Ho fatto sì, diciamo, grazie all'ausilio del buon Giuseppe Leone che da qualche mese è stato trasferito in mobilità dal comune, diciamo, di Mazara, di poter rendere linkabile il sito del portale acque dal sito del comune. Se clicchiamo sul link messo a disposizione dal sito del comune abbiamo la possibilità di verificare per la stagione balneare 30 aprile 30 settembre la qualità delle acque costiere della nostra tre fontane della nostra terza granito. Quindi quello che propone la consigliera Montalbano è, diciamo, di rendere tramite il sito dell'ente la possibilità linkabile quei due siti a cui lei faceva riferimento e la possibilità di promuovere le adozioni dei rondaggi che popolano il nostro territorio. E in parallelo dico un attimo la stessa cosa fatto per due ambiti diversi. Fatto questa sintesi, io se non ci sono altri interventi pongo a votazione la mozione. Non registro la volontà di intervenire da parte dei consiglieri comunali, quindi chi approva resta seduto, chi non approva si alzi. Anche questa mozione è approvata all'unanimità da parte di tutti i consiglieri comunali presenti oggi in consiglio. Esitato il punto 6, andiamo al punto 7. Abbiamo un'interpellanza a firma del consigliere Di Maria. Consigliere Di Maria, vuole illustrare, diciamo, l'interpellanza? Ne ha fatto.
Ringrazio Presidente. Interpellanza mancanza del recupero delle acque meteoriche nella via San Vitolo Capo ex via 12 Ovest. I sottoscritti consiglieri comunali Di Maria Tommaso, Montalbano Lisa, Alberto Tanzaro Liviana, Principale di Carla, Stazione Giuseppe, ai sensi dell'articolo 21,7 del vigente regolamento sui lavori del Consiglio Comunale, promesso che 1. Cittadini dimoranti nei pressi del numero 548 della via San Vitolo Capo e in via 12 Ovest, come la foto allegata, ci hanno informato che a causa del mancato deflusso delle acque meteoriche si crea sistematicamente un ristagno d'acqua. 2. A causa di tale ristagno hanno difficoltà ad accedere alle proprie abitazioni. Considerato che 1. L'amministrazione comunale ha il dovere di ridurre al minimo il rischio idraulico connesso agli eventi atmosferici. 2. È compito dell'ente, in quanto proprietaria, di provvedere alla sistemazione e manutenzione della strada. 3. Il persistere di tale situazione potrebbe comportare danni alle abitazioni confinanti con la strada allagata. 4. tra giurisprudenti, a più volte ha condannato gli enti locali alla revisione delle spese per i danni subiti dai cittadini dovuti a infiltrazioni d'acqua e riconducibili alla cattiva manutenzione della strada pubblica e al mancato deflusso delle acque meteoriche. E poi ciò, come si è considerato, si interpella nel sindaco per conoscere quali sono i motivi che impediscono il deflusso dell'acqua piovana e come ritengo opportuno porre rimedio e in quali tempi intendo intervenire. Campo Breve Mazzara, 13 dicembre 2021, consiglio di Maria Montalbano Cazzoni, Catanzaro e Principale.
Grazie, consigliere Di Maria. Risponde l'assessore Tramonta.
Questa amministrazione ha un po' ereditato. Lì nella dodicesima notte, questo è la dodicesima notte, però la computa. Questo era all'interno delle fermature, questo fatto delle fermature che ci ha impedito di realizzare e di andare in programmazione diretta con le fermature ci ha un po' schiacciato a tutti e non sono solo questi casi, ce ne sono a trecentanni, centanni con le fermature che dovevamo risolvere questo. Per la verità questo impedimento, come voi sapete quali sono stati i risultati della non realizzazione delle fermature, perché l'impresa ha depositato la protesta dicendo che il piano delle fermature non era fatto secondo un progetto esecutivo, anzi il progetto non è esecutivo, invece la direzione lavori e il ministero sostengono che il progetto era perfettamente esecutivo, ma era l'impresa che non aveva capito fare i suoi buoni calcoli, anzi faceva delle migliorie al progetto stesso, tenendo bene poi in tutto questo momento. Noi come amministrazione, il sindaco in particolar modo, in questo momento è impegnato per vedere come poter immediatamente riattivare uno partendo con i danni che si sono subito per la formativa soprattutto nell'area di Corretta Camigola e poi per riprendere queste situazioni nelle vie di trattamento. Qualora si dovesse arrivare che i tempi saranno lunghi, abbiamo e avremo l'esigenza di impegnare il fondo comunale per andare a risolvere di queste criticità. Certamente è un disagio che si crea al cittadino, perché l'amministrazione deve per forza di cose intervenire qualora questa situazione delle fermature si trasformerà al tempo. Per fortuna siamo in fase di arrivo dell'estate, quindi abbiamo un po' più di tempo nell'attesa che la risposta a tutti i quesiti che abbiamo fatto al Ministero e al gruppo, l'architetto l'ingegnere Ferraro di Alfano in merito a questa situazione. In realtà qualcosa si muove, ma niente ancora di completo. Allora questa situazione si dovesse trattare per l'inverno, speriamo che prima dell'inverno si sia bene.
Va bene.
vogliamo che l'interpellante non ha la risoluzione, si conclude con la domanda dell'interpellante e la risposta da parte dell'amministrazione, da parte dell'amministrazione data ora dall'assessore Tremonti.
Ultimo punto all'ordine del giorno, articolo 21, interrogazione a firma del consigliere Fazzone. Consigliere Fazzone,
mi ha facoltà.
Buonasera a tutti.
Sento l'assessore competente.
Allora, la presente interrogazione riguarda i lavori per la realizzazione di interventi di efficienza energetica, l'adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica nella sezione tre campane in una rete compresa tra la via 153 e la via 162 nelle strade 153 e 162. Sotto tutto con giorni di mezzo, quindi sotto passione, camminato di una via, in caso di Montalbano, di zona da Pandale, per la Pintinale, promesso che, vista la delibera di giunta numero 183, del 12 luglio di 2020, per la quale è stato approvato il prefetto avente per oggetto, per sicurezza, presa parte del contributo e del progetto esecutivo per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e regolamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Cantatello di Mazzara, in una rete della varietà trascontale, vista la determina generale numero 1248 del 12/11/2020, per la quale si nomina geometra Bartolomeo Castiglione responsabile numero del procedimento per la realizzazione del progetto esecutivo degli interventi di efficienza energetica e l'adeguamento normativo di impianti di illuminazione pubblica, vista la determina generale numero 515 dell'11 maggio 2021, per la quale si approva la proposta di deliberazione numero 167 del 6/05/2021 a firma del geometra Castiglione Bartolomeo in qualità di Russo, che individua l'ingegnere Giacomo Russo per l'affidamento del soccorso, scusate, del servizio di direzione dei lavori, misure con facilità nonché di coordinamento della sicurezza, premesso che nella seduta del Consiglio Comunale del 13 ottobre 2021, il Presidente del Consiglio, rispondendo al consigliere Di Maria, che domandava sostanzialmente come mai si andasse a finanziare l'efficientamento energetico quando ci sono due che sono completamente pubbliche di un'azione, il Presidente del Consiglio rispondeva che, due punti, da una sua rapida verifica sul sito del Dipartimento degli Affari Interni, questa parte, ed un sito che dovrebbe stare con i fondi dell'efficientamento energetico non si può fare una nuova illuminazione, si deve tentare una cosa più semplice.
Mi ha consiglio, la interrompo un attimo.
E concludeva dicendo, il fondo è vincolato all'efficientamento, non alla possibilità di istituire una nuova illuminazione, chiaro?
La interrompo, avevo tralasciato, consultandolo sul cellulare, l'articolo 1 del citato decreto che lei ha letto, che lei ha condiviso proprio istantaneamente sul cellulare. Se lei in aggiunta per maggiore, diciamo, specificità vuole dare lettura dell'articolo 1, se no lo posso leggere io, ce l'ha proprio sul cellulare. Sì, prego, non è stato questo.
Allora, considerato che il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27/12/2019 numero 160, la quale si fa riferimento per l'ottenimento del finanziamento dell'importo di euro 90.000, prevede l'assegnazione ai comuni nel limite complessivo di 500 milioni di euro all'anno dal 2020 al 2024 anche per investimenti destinati ai territori pubblici in materia di assentamento energetico, di compresi, situazioni diverse di presentamento di denominazione pubblica, di stanno in svegli degli edifici di proprietà pubblica, di diritto di denominazione pubblica, nonché l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Considerato che l'attualità i lavori di cui ho detto sono stati già realizzati, sottoscritto con i due chiedono: 1. Quali sono stati i criteri che hanno indotto l'amministrazione a scegliere di efficientare l'illuminazione pubblica di un primo tratto del 2008 e non del 2008? Numero 2. Perché sono stati utilizzati i fondi pubblici della legge 160 del 27/12/2019 per effettivamente nel credito per andare a realizzare l'illuminazione pubblica nella via Federico De Roberto o 156esima Messe Cristo e nella via Leonardo Sciascio numero 162esima Messe scrive il nome fino al 2015 la consecutiva di vinto della legge di Marte di qualsiasi in campo di illuminazione pubblica.
Per completezza non ho visto. Fa parte dell'interrogazione?
No.
E allora l'interrogazione possiamo leggere, farà un'altra interrogazione e dirà diciamo quello che.
Ma per lei interroga, no, per lei interroga su questo, se, si può esprimere su questo, se lei interroga su altro si esprimerà su altro. Quindi se lei diciamo ha concluso l'interrogazione risponderà l'assessore. Se lei non ha concluso, perché non vedo. Non vedo, diciamo, l'ho seguita per esattamente quello che
si dice.
No, siccome l'ultima volta con un'interpellanza, diciamo, a cui sono stato, dico, no, l'interrogazione è scritta e ciò che è scritto, diciamo, leggere su vuole, siccome lei, diciamo, veniamo da una brutta esperienza, che è stata un'interpellanza in passato, in cui all'interpellanza a cui veniva prevista la replica, ho permesso la replica ed è finita in bagaglio, siccome, e vediamo, atteniamoci nel rispetto suo e di tutti i colleghi consiglieri a quello che è l'interrogazione. Ha letto l'interrogazione, va bene così. Poi, sì, assolutamente sì.
Questo è un altro,
assolutamente sì. Dico, io l'unica cosa, siccome intervengo è citato per il virgolettato un mio intervento che erroneamente, diciamo, mi sono espresso male. Ok? Perché ho tralasciato di menzionare, consultandolo al cellulare, gliel'ho appena inviato. No, perché gliel'ho appena inviato, per questo non ho avuto modo di leggere. Ha la possibilità di visionarlo? No, ce l'ha. Attribuzione dei comuni per l'anno 2021, ce la fa seguirmi sul cellulare? Contributi aggiuntivi complessivamente 497 milioni di euro di investimenti destinati al settore pubblico in materia di efficientamento energetico e sviluppo del territorio sostenibile. E questa è la misura di cui parliamo. Sì? L'articolo 1, che ho cerchiato in rosso. Ce l'abbiamo? In applicazione del comma 29 bis. Dell'articolo 1 della legge 19 dicembre numero 160 l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati alla realizzazione di nuove opere pubbliche o per ampliamenti già previste e finanziate in materia di efficientamento energetico di nuove opere pubbliche o per ampliamento di quelle già previste. Era questa la parte, diciamo, che ho tralasciato leggendo la norma in merito al virgolettato. Io sto rispondendo solo al suo virgolettato. Al virgolettato. No, siccome il virgolettato riportava un mio intervento, io dico, a chiarire solo il mio intervento. Quindi era chiaro che la norma prevedeva l'una o l'altra possibilità. No, solo per il mio intervento, perché era il virgolettato, non per altro. Poi per l'amministrazione ci sarà l'assessore Tramonte, credo. L'assessore Tramonte. Lei risponderà per l'amministrazione, ne ha facoltà.
E allora, anche questo è un progetto che questa amministrazione comunale ha ereditato con una programmazione della precedente amministrazione. Stiamo parlando in questo caso della la legge comunque è una norma di finanziamento che è triennale. Questa norma ha avuto la possibilità nel 2021 di essere un anno, adesso non ricordo se faceva riferimento all'anno 2020, di portarlo in doppio, perché a costo di poter spendere 90.000 euro l'anno, ma di portarlo, lo ha portato a 180.000 euro. Però questa, siccome aveva già una programmazione dettata dall'amministrazione precedente, non c'è stata, e non c'è stata la necessità, o quantomeno anche voi del Consiglio Comunale non avete manifestato la necessità di cambiare questo programma all'epoca dettato dall'amministrazione precedente, quindi l'ufficio sta andando avanti su quelle direttive. In merito, io, siccome non conoscevo il progetto, ho dovuto farne qualche ricerca e mi sono scritto io una breve relazione. La risposta al primo quesito. I criteri che hanno indotto l'amministrazione comunale a scegliere di efficientare l'illuminazione pubblica di un primo tratto del lungomare est e non del lungomare ovest si chiedono nel fatto che il lungomare ovest era già stato nel recente passato oggetto di un intervento considerevole di manutenzione straordinaria ad oggetto. Manutenzione e ripristino impianto di pubblica illuminazione nel tratto compreso tra il lungomare ovest, la via CF113 ovest già via Londra e la via CF146 ovest già 140 ovest, i cui lavori dell'importo complessivo netto di circa 40 milioni di euro, scusate, 40 mila euro, sono stati eseguiti dall'operatore economico Edilux nell'aprile del 2019 barra di febbraio 2020. Questi lavori di riassimento hanno interessato la sostituzione di tutta la dorsale che costeggia il lungomare ovest nel tratto compreso tra la via CF146 ovest e la via CF113 ovest, il rifacimento di tutti i collegamenti con le traverse perpendicolari a quel tratto di lungomare, il potenziamento del contatore elettrico, la sostituzione di altre linee elettriche interne, la collocazione di alcune nuove tali e poste illuminanti a LED mancanti sull'indomare. Inoltre, una direttiva del quarto settore, che è quello che vi avevo anticipato, del quinto settore protetto, architetto Maurizio Falciano, detta chiare, inequivocabili disposizioni circa il procedere nel tempo con gli interventi di efficientamento energetico con i fondi di cui alla legge 160/2019, sia sul lato est che sul lato ovest di Tre Fontane. Di seguito si riporta un breve passaggio tratto dalla direttiva emanata nel gennaio 2020 dal dirigente pretendente nello settore al responsabile del servizio per la conoscenza attiva. Il dottor però dice: per quanto sopra si concorda e programma con la pubblica amministrazione di procedere nel modo seguente: con il contributo dell'anno 2020 procedere alla sostituzione con nuovi pali e lampade a LED di tutta la parificata del lungomare est nel tratto compreso tra la via 153 est e la via CF162 est strada della Bella. Nel contempo procedere alla realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione secondo i seguenti criteri: 1. Arterio intensamente trafficati dai turisti per raggiungere i lidi e che assolvono a funzione di collegamento terminale tra la via Tommara Fontana e lo stesso lungomare est. 2. Completamento degli impianti di pubblica illuminazione nelle strade prive di illuminazione, ma in cui risultano ultimate sia il piano stradale che le banchine laterali, e all'interno delle quali risulta già esistente la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione con blocchi di palo, capitotti, corda di rame, corde di spessore a terra, eccetera. La direttiva prosegue nel conto ulteriore indicazione che di spesa per annualità successiva. Risposta al secondo così. Per quanto attiene la scelta dell'eliminazione di efficientemente le due arterie stradali oggetto dell'interrogazione dai consiglieri di opposizione via Federico De Borbet, 150 SB, e nella via Leonardo Strat, 163 P, il motivo è proprio palesemente indicato nel dettato della direttiva prima citata. Infatti, per quanto attiene l'eliminazione della via TS162S è legato al primo punto della direttiva che individua tale arteria stradale tra le arterie intensamente trafficate dai turisti per raggiungere i lidi e che assolvono le funzioni di collegamento terminale tra la via Ternana Fontana e lo stesso lungomare. A ciò va aggiunto che la predetta arteria stradale è transitata giornalmente dagli ospiti delle contermine ed unico albergo cittadino. Per quanto attiene invece la realizzazione dell'impianto di illuminazione nella via Federico De Roberto, già via 150 è legato ad entrambi i punti prima richiamati, di cui il primo già meglio esplicitato e il secondo viene di seguito riportato. Completamente degli impianti di pubblica illuminazione nelle strade prive di illuminazione, ma in cui risultano ultimate sia il piano stradale che le banchine laterali, e all'interno delle quali risulta già esistente la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione con blocco, palo, capitosti, corda di rame, per dispersione. Infatti, contrariamente a quanto si legge nella mozione dell'opposizione, la via CS150B è stata trasformata in rotabile nelle dimensioni consistenti e caratteristiche come si trova all'atto del completamento dell'impianto di pubblica illuminazione, completa quindi di piano stradale, asfalto, banchine laterali in calcestruzzo, predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione con la realizzazione di blocchi per statale e soggetti di cellulare, dispersore e corda di rame e impianto idrico. Ciò è appartata dal 2004 come da parere della Commissione edilizia comunale del 8-11-2004 e parere della Sovrintendenza Bene Culturale di Trapani del 28-2004. Inoltre, con protocollo numero 9754 del 18-5-2010 e successiva nota protocollo numero 3665 del 25-2010, i residenti e i proprietari di fabbricati urbani della predetta via Federico De Borbet, già via 153 avanzano istanza di richiedere l'eliminazione delle predette vie. Inoltre, corre logico evidenziare che con i fondi della legge 160-2019 è consentito realizzare, tra le altre cose, anche nuovi impianti di pubblica illuminazione, così come si legge nell'allegato 1 tabella A del decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico e Sociale della legge 160-2019, e come ancora si legge nella FAC numero 6 pubblicata nel sito del Ministero a chiarimento dell'applicazione della norma. Poi è stata fatta la domanda e ammessa a contributo l'installazione di nuovo impianto, eccetera. Risposta sì, tale intervento risulta ammissibile a contributo secondo quanto stabilito dall'articolo 30 comma 3 lettera A del decreto legge 34 del 2019 numero 34. In tal senso anche l'estensione dell'impianto esistente ha messo a contributo perché con tecnologie efficienti e innovative. Tanto io questo è la mia ricerca che ho fatto e siccome per parte del tempo credo che chiedo al Presidente
il consigliere Fassone se dichiara soddisfatto o meno la risposta della mia. Mettere pena, non ti dia fazione, mettere pena, non si può,
allora,
rientriamo nei canoni nella normalità. È stata un'attività, una relazione fatta dal nostro assessore, dagli uffici, hanno perso del tempo per dare, e lei mi parla di telepera, è una relazione, perché noi diversamente potremmo definire telepera la sua interrogazione, è rispettoso nei suoi confronti, noi se non ci siamo posti in questi termini. La prego di rispettare l'operato dell'assessore che ha, si è, diciamo, istruito su quello che sono stati i vari passaggi al 2004 ad oggi per dare una risposta a lei. Poi può essere gradita, non gradita, esaustiva, non esaustiva o quant'altro. Sì, ma definire per intera l'attività di un assessore. Sì.
No, per carità, non volevo assolutamente dire, però dico, in due minuti, in due minuti uno si... tutta una serie di norme,
e agli atti, ne farà richiesta,
si possono utilizzare attraverso questa legge dei fondi pubblici per efficientare un impianto di illuminazione che non esiste.
Nuove, allora se lei fa riferimento a quello stralcio di foto che gli ho mandato io, dice implementazione di impianto esistente, utilizzazione di nuovo, o esistente o nuovo, o esistente o nuovo, e questo è là.
Lei mi sta dicendo che non è un caso, non è un caso che nella via 156 questo si abiti la famiglia del responsabile del direttore.
Ma questo non è
un caso.
E fuori lei è, allora qua non possiamo tirare in mezzo persone che non ci sono. Lei, allora, c'è stata una risposta, forse lei, il discorso, l'elemento del contendere, la risposta dell'assessore Tramonte alla sua, diciamo, quesito è stata soddisfacente e pertinente. Sì, la risposta dell'assessore Tramonte è stata non pertinente a quelle che erano le sue aspettative, lo dichiaro, per le motivazioni che secondo lei sono del caso. Previsto che la norma, per come diceva l'assessore e per come l'ho supportato io, prevedeva la possibilità di implementazione e del nuovo rifacimento. E se si salva là, c'è questo l'elemento dell'interrogazione. E questa è la risposta, diciamo, che ci aspettiamo da parte sua, nel senso, soddisfatto o non soddisfatto, tirare nel mezzo. No, cioè, no, e dico, non ha alcun motivo del... No, ma io non glielo sto vietando. Io gli sto dicendo, però, no, però non possiamo parlare della granita piuttosto che di altre cose. Dobbiamo rimanere in tema con quello che è il tema dell'interrogazione. Lei ha posto l'interrogazione, ha avuto una risposta. La risposta, io capisco che per qualcuno può essere esaustiva, per altri magari vogliono approfondire, poco esaustiva o non esaustiva, e questo è nell'alveo delle sue possibilità di dire tutto quello che vuole, senza però definire innanzitutto per come aveva cercato di definire l'intervento dell'assessore e senza denigrare, diciamo, l'operato di alcuni. Dopodiché ognuno nel merito politico dell'atto, lei può entrare e fare le sue considerazioni, nessuno glielo chiede, non mi sono minimamente permesso. Se non ci sono altri interventi, come si può, le, da parte, diciamo, degli aventi diritto, consideriamo i lavori del Consiglio Comunale terminati, ci aggiorniamo alla prossima data che speriamo possa essere sempre nella stessa, diciamo, mese di marzo, per portare tanti altri atti che sono in Consiglio e anche le proposte da parte dei consiglieri di minoranza. Grazie e buona serata. Certamente, certamente. Alle ore 19.57 l'attività del Consiglio Comunale si è conclusa.